Nella vita cristiana dobbiamo prendere le nostre decisioni non guardando solo a quello che comporta in quel momento, ma a dove ci porta a lunga andanza. E questo è soprattutto per tutti noi, ma anche in un modo speciale per i genitori. Ok? Le decisioni che prendiamo con i nostri figli, troppo spesso prendiamo senza pensare dove porterà il mio figlio. In un viaggio, quando arrivi ad un bivio, non è che, oh, quella strada è un po' più bella di quell'altro. No, devi guardare la cartina, vedere dove mi porta quella strada o quell'altra. Che uno sembra più facile, più liscio, più verdeggiante di un altro, non importa dove mi porta quella strada o quella strada. Infatti, se ricordate Matteo 7, Gesù dichiara: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa, quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Allora, se ti trovassi davanti a un bivio e vedi una strada larga, spaziosa, facile, e vedi un'altra strada angusta, che vuol dire difficile, pensando solo a quello che vedi davanti agli occhi, o chi quello quale prenderesti? Quello facile. E quando noi prendiamo decisioni per noi stessi, e anche e soprattutto, ma no, anche non soprattutto, addestrando i figli, spesso prendiamo la strada guardando in quel momento. Allora, dove mi porta queste decisioni? Io devo lottare per non ingrassarmi. E per chi mi conosce da anni, sapete che vari anni fa pesavo 7 kg in più, che alla mia altezza è tanto. 7 kg era tutto grasso. E ho capito il mio peccato di dare spazio alla carne. E con tanta difficoltà sono dimagrito quei 7 kg. Ed era una battaglia. Adesso la battaglia è di non tornare su, perché io amo mangiare. Questa è una delle cose negative di avere una moglie che è una cuoca fantastica. Amo mangiare. Ed è difficile per me, ma una cosa che da anni mi aiuta, tantissimo, è un calcolo matematico che ho fatto probabilmente 15 anni fa. E ho fatto proprio questo calcolo. Ho detto: se io mi ingrasso mezzo chilo al mese, che non è tanto, mezzo chilo al mese non è tanto. E mi ricordo questo, 15 anni fa almeno, ho detto: mezzo chilo al mese sono 6 chili all'anno, e per 20 anni sono 6 per 20? Quanto sono 6 per 20? 6 per 20? Se io dovessi ingrassarmi mezzo chilo al mese, in 20 anni a quel ritmo, 120 chili più di quello che sono oggi. E quando ho fatto quel calcolo mi ha spaventato. Mi ha spaventato. Ho detto: ma quello è solo 125? No, mezzo chilo. Sì, 125 grammi alla settimana, 4 per 125, sì, è mezzo chilo. 125 grammi, un po' più di un etto alla settimana, e niente. Quasi non riesci a vedere quello sulla bilancia. Ma andando a lunga scadenza, quel po' di peso in più mi porterebbe a pesare più di 3 volte quello che peso oggi. E ho capito, io non posso permettermi mezzo chilo al mese. Allora, il mio punto in questo, che purtroppo per me è una realtà, è per quello che mi peso ogni mattina, è che quando prendiamo le decisioni non dobbiamo dire, ma non è un granché, ma scusami, cosa vuoi? 125 grammi, ma dai, cosa vuoi? E cose che sembrano piccoli, come andazzo, ci portano al male. Voi sapete che ogni decisione ci porta più vicino a Dio o più lontano da Dio, e non ci sono decisioni neutrali. Come prendo tempo? Se do spazio alla mia carne, se io sono stanco ed io sono stanco e non penso, ma anche gli altri sono stanchi, do una mano. No, io sono stanco, non penso agli altri, sto dando spazio alla carne e sto diventando sempre più lontano da Dio. Il problema quando prendiamo decisione è che spesso non pensiamo a lunga scadenza. Dove mi porta questo? Quando guidiamo i figli, non pensiamo a lunga scadenza. Parliamo del matrimonio. Se un marito trascura la moglie, non la maltratta, non la tradisce, solo la trascura un po', man mano quel rapporto inizia ad andare male. Magari in un mese non noti quasi niente, in un mese non noti niente. Cioè, in 2, 3, 4 mesi noti qualcosina, non noti tanto. Però nell'arco degli anni, 2 anni, 3 anni, 4 anni, un matrimonio che prima era molto forte, dove erano molto uniti, cominciano a vivere su due pianeti. E non si rendono conto perché non è successo niente di grande. Erano piccoli passettini, quel 125 grammi alla settimana, che quasi non si può misurare sulla bilancia normale di casa, però ogni settimana, qualche piccolo miglioramento, e poi ogni settimana, e alla fine, cosa è successo al nostro matrimonio? Quanto è importante che prendiamo il tempo di veramente valutare ogni decisione alla luce non solo di quello che vediamo in quel momento, ma dove ci porta, dove ci porta. Possiamo prendere decisioni che ci fanno mancare tempo con Dio o che possono farci mancare tempo edificanti con altri credenti o possono farci mancare tempo da usare i nostri doni spirituali per aiutare altri. Ogni singolo avvenimento non sembra tanto, ma oggi non me la sento, oggi sono stanco, oggi, sai, oggi sono stanco, oggi voglio fare questo. E così, ma dai, un giorno, cosa vuoi, domani lo farò. No, io sto facendo una direzione. E l'insieme, la vita è fatta molto più di tante piccole decisioni, di quanto è di grandi decisioni. È fatta di tutte le piccole decisioni. Allora, io vorrei applicare, questo vale per noi tutti in ogni decisione, ma vorrei applicarlo a noi che abbiamo figli da crescere. Però vorrei applicarlo a chi è già grande, perché magari tu riconosci quello non ho ricevuto. Ok, mettiti da fare a prenderlo come adulto. Molto spesso vediamo certe cose nei nostri figli, a noi sembrano sciocchezze, ma dai, non importa, non è un granché. Ma il problema, io negli anni ho imparato, io vedo cose e cosa vedo? Io non vedo quello, io vedo dove porta quel figlio. Un aspetto mio che mi ha colpito molto, noi seguiamo centinaia di famiglie da 40 anni. Abbiamo visto figli crescere che sono adulti adesso e mi ha inculcato una cosa. Quando io vedo un bambino o bambina adesso, io non vedo quel bambino, io vedo dove arriverà sulla via che sta camminando. Cioè, è più forte di me. E quindi io so quanto è difficile essere costante. So quanto è difficile. Molto spesso è più facile come presumere, ma dai, non è un granché, perché stare dietro in ogni decisione è molto stancante. E tendiamo a lasciar stare, prendere la via più facile. Questo anche nel matrimonio, nella cura di sé, spirituale, in tutto. Ma la Bibbia ci insegna a cercare quello che è eccellente. Ma non vuol dire nelle decisioni grandi solo. La Bibbia dice di cercare il regno di Dio. Non vuol dire solo nelle grandi cose. La Bibbia ci insegna a fare tutto, parole e opere, nel nome di Cristo e per la gloria di Dio, non vuol dire solo nelle cose grandi, ma nelle cose piccole. Allora, vorrei darvi qualche esempio di situazioni con figli che ho visto tante volte negli anni, che sono pratici per considerare questi principi. Un esempio che ho visto da anni è il mangiare. Dio ci ha creati. Quante volte al mese ci serve mangiare sulla media, solitamente. In un mese di 30 giorni, quanto spesso serve mangiare? Ogni giorno, una volta sola. No, Dio ha creato il corpo, non come i pitoni, che mangiano una volta ogni... Quanto spesso mangia un pitone? Anche una volta al mese se mangia una cosa grande. Ci ha creati che abbiamo bisogno tutti i giorni e questo è uno dei campi più importanti per addestrare un figlio. Allora, ascoltate questo. Anni fa, quando c'era povertà, come tuttora dove c'è povertà, sapete su 100 bambini quanti sono pignoli nel mangiare dove c'è povertà? Hai ragione, zero. Dove c'è povertà? Dove c'è proprio che si sa cosa vuol dire andare a letto affamato, un bambino non è mai pignolo. È quello che c'è e lui è grato a Dio per quello che c'è e non importa quello che sia. Questo era normale quando c'era povertà qui e è normale tuttora oggi nel mondo. Non si poteva permettersi il lusso di essere più. No, non voglio quello, non mi piace quello, non si poteva permettere quel peccato. Oggi, visto che c'è grande benessere, c'è molta tendenza di spingere i nostri figli a peccare. Li spingiamo. Se un figlio, no, non mi piace così. Oh, cosa vuoi che ti faccio? Vuoi che frullo che non vedi? Vuoi che faccio questo? Tolgo da parte? Faccio speciale per te? Sì, ok, te lo faccio. Allora, voglio valutare questo. Non è un problema di cibo, per quanto è anche un problema di cibo, è molto più grave di quello. Dove porta un figlio questo modo di crescere un figlio? Maledetto. Dove porta un figlio? Immagina una mamma che prepara la cena e come contorno ha una verdura. Ma non mi piace quello. Ok, cosa vorresti? Togliamo, non devi mangiarlo, o ti faccio, ecco, mangi piuttosto questo. Ok, cosa sta succedendo qui? Cosa sta succedendo qui? E questo dove la stoltezza, noi, nostra, non fermiamoci a pensare. Cosa sta succedendo? Questo voglio vedere perché si ripete in mille occasioni. Quel figlio sta dicendo, con parole sue, non ho voglia. Non ho voglia di mangiare quello. Qualunque volta che dico non mi va, non ho voglia, cosa stiamo dicendo? Chi sta parlando lì? La carne. È la nostra carne, la parte peccaminosa. Non ho voglia. Non ho voglia. È un genitore che dice, ok, cosa vorresti? Sta dicendo, io premio la tua carne, figlio mio. Ti lascio crescere dando spazio alla carne. Oggi non ha voglia di mangiare quello che la mamma ha preparato. Ormai la mamma diventa tanto schiava che non lo prepara più per lui. Prepara come vogliono lui o lei. Ma domani non avrà voglia di aiutare la moglie. Potresti darmi una mano con il bimbo? Ma non mi vari, non ho voglia di cambiare un pannolino, sono stanco. Cioè, perché lui si abitua, colpa dei genitori, a non fare quello che non ha voglia da fare. Non ho voglia di mangiare, un domani non sarà il mangiare. Un domani sarà dare una mano alla moglie. Un domani sarà dedicare il tempo ai figli quando preferirebbe andare a pescare. Un domani sarebbe dare cose, fare cose che Dio ci comanda, che sono quelle che benedicono la vita, ma non avrà voglia. E visto che i genitori sono colpevoli di averlo cresciuto, danno spazio alla carne giorno dopo giorno dopo giorno, perché si mangia tutti i giorni. Stanno inculcando, dai spazio figlio mio, dai spazio alla tua carne, ti aiuto. Stanno maledicendo il loro figlio. Non sto scherzando, perché purtroppo seguo famiglie da 40 anni e vedo questo. Posso assicurarvi che se noi viviamo in base alle nostre voglie, vivremo lontanissimi da Dio ed una vita benedetta. La nostra vita sarà un disastro. Tutto quello che importa nella vita dipende dal fatto di non vivere secondo la carne. Scusami, tutto quello che importa per avere un buon matrimonio. Non si può vivere secondo la carne. Per andare bene al lavoro, non si può vivere secondo le voglie della carne. Per curare una casa, per crescere i figli, per fare qualunque cosa di buono, non puoi fare quello che hai voglia di fare. Perché a volte avrai voglia, a volte non avrai voglia. E se tu sei abituato di non fare quello di cui non hai voglia, cosa succede quando non hai voglia? E spesso non abbiamo voglia. Non ho voglia, non lo faccio, perché sono cresciuto così. Tu avrai una vita maledetta, una vita bruttissima. Perché di natura, pensate a questo, di natura. La nostra carne vuole fare le cose giuste e buone o le cose non buone? Di natura. Le cose non buone, non giuste. Ok? Quindi, usando il cibo come solo un esempio reale, ma è solo un esempio, Dio ha stabilito che dobbiamo mangiare più volte al giorno. Questo per dare ai genitori un campo in cui formare il carattere di un figlio. Quello che succede una volta al mese, non puoi formare un carattere con quello, perché è così raro che no, da un mese all'altro, ma il cibo è tutti i giorni. I pasti sono straimportanti per tanti motivi. Sono tempo di parlare con i figli, indirizzare i loro pensieri, dare tempo e formare il carattere. Se un figlio viene permesso, quasi premiato a vivere secondo la carne, diventerà il suo modo di vedere la vita. E man mano la carne comincia a desiderare cose molto più malvagie che solo non mangiare certi cibi. Vi voglio dire di una grazia di Dio. La disobbedienza di piccoli bambini raramente sono così spiritualmente pericolosi in sé. Dio ci dà quella grazia. Sono cose che in sé non rovinano. In modo di dare tempo ai genitori di indirizzare il figlio in un'altra via, che poi quando è più grande e la carne vuole cose che possono danneggiare, il figlio ha già imparato a controllare la carne. Quindi non manchiamo questa opportunità da Dio per indirizzare i figli e non vivere secondo la carne. E quindi vi do un esempio cosa fare. No, non mi va quello. Non dico, ma ci sono tanti bambini nel mondo che sarebbero contenti. No, quello è un discorso assurdo. Ho sentito genitori dire quello e non hanno cervello. A me non importa i figli, io non ne ho mai conosciuto un figlio così. I bambini pensano. No, è di aiutare. Figlio mio, dice papà, tu sai che noi viviamo dallo stipendio che io percepisco al lavoro. Ma tu sai che ci sono tante volte che non vorrei andare al lavoro. Ci sono tante volte che non vorrei restare al lavoro. Situazioni pesanti. Ma so che è la cosa giusta davanti a Dio. E anche quando io non voglio, io resto, io ci vado. E resto tutto il giorno. E poi la mamma dice: E figlio, sai che ci sono volte che sono stanca e non ho voglia di curarvi, nel senso che, cioè, la carne vorrei rilassarmi, vorrei fare una cosa per me, non ho voglia di cucinare, ma sai che io lo faccio? Perché devo dire no, e non è una volta, io devo spesso dire no alla mia carne, spesso sono stanca e io non ho voglia di, ma io dico no alla mia carne. E questa è la vita. E quindi tu devi dire no alla tua carne, e questo è quello che abbiamo da mangiare. E tu devi dire mi abituo. Ricordate che ogni volta che diamo spazio alla carne, che siano grandi o piccoli, la carne si fortifica e prende controllo su di noi. Se io mi lasciassi, sì, sai che un po' non mi serve quel piatto in più di pasta, ma mi è buona. So che non mi serve quella cosa in più, ma è buona. So che non mi serve. Cosa succederebbe a me? Non solo riprenderei quei 7 kg, ma onestamente, perché un giorno, 2 giorni, un mese, 2 mesi di vivere così, così diventa un'abitudine. E all'inizio, se sto andando bene, riesco a dire no alla carne. Ma più volte dico sì alla carne, diventa molto più difficile. Molto più difficile. Quindi è veramente pericoloso lasciare a un figlio essere pignolo nel mangiare, come esempio. Perché sta imparando a vivere secondo la carne. Non ho voglia, non ho voglia, non mi piace così, non voglio quello. Quindi, no, ok. Un altro esempio. Una cosa che ho insegnato, ma non qui da anni. Un figlio, un bambino piccolo, un bambino piccolo, a 2 anni al massimo, dovresti insegnarlo a non toccare quello che non è suo. A 2 anni inizi questo, che tu a 2 anni lo insegni, no, quello non è tuo, no, quello non è tuo, non devi toccare quello. Tanti genitori sbagliano, prendono le cose fragili e le mettono tutte in alto. Così il figlio può toccare quello che vuole. Questo è brutto. Un figlio dovrebbe imparare, non devo toccare le cose che non è permesso. E si insegna questo da 2 a 3 anni. Quindi se lo porti in casa di un altro, non va a toccare tutto, non va a manipolare tutto. Cos'è questo? Cos'è quello? No, non tocca niente. Dice, cosa posso toccare? Questo è quello. Ma non tocca nulla solo perché è curioso, perché non è suo. Allora, il problema è autocontrollo. Il problema è autocontrollo. Non è sempre che crea danni, a volte sì, ma è che non ha autocontrollo. E quando diventa grande e vuole toccare una donna, non ha autocontrollo, è abituato, io voglio toccare, tocco. Voglio toccare qualcosa qua e là, è mancanza di autocontrollo. Quindi questo è un altro esempio dove tu devi insegnare a un bambino, e questo si insegna fra 2 o 3 anni. È l'età giusta di insegnare questo. Tu non devi toccare nulla se non hai permesso. E se tu non fai quello, non sei un buon genitore. Tu stai peccando contro tuo figlio, lasciandolo vivere in bella carne. Voglio vedere quello, cos'è? Comincia a toccare. E non dici, ma non è mio. Non ho autocontrollo. E lo stai rovinando, mandando su una via brutta. Non perché toccherà cose da grande, no, perché dà spazio alla carne da grande. Perché non impara autocontrollo, dà spazio alla carne. Quindi, se una cosa vale 100 euro, 1000 euro, forse lo metto via, ma le cose normali con un bambino piccolo non metto via. Piuttosto sto dietro a questo bambino di 2 anni, 3 anni, e io conosco tanti genitori che fanno un buon lavoro, non mettono via e i bambini non rompono. Perché prima di 2 anni iniziano e nel tempo che arrivano a 3 anni loro non toccano nulla tranne quello che possono, che è permesso. E se li portano nuovo a casa non toccano niente, solo i giocattoli. Perché Perché hanno imparato, i genitori hanno amato i loro figli, hanno capito, pensando in avanti, è importante per mio figlio di avere autocontrollo, se no darà spazio al suo peccato. Allora, questi sono due esempi su mille di come diamo spazio alla carne per i figli. Mi ricordo una famiglia, alcuni di voi sapete di chi parlo, in America, che hanno galline e anche qualche altro animale. E quindi eravamo lì e io stavo parlando con un figlio di 11 anni e vedo il bambino di 6 anni con il secchio andando fuori alle galline. Cioè, 6 o 7, piccolo, piccolo, ho detto, oh, dove vai? Ah, dargli da mangiare alle galline. Oh, e quindi va bene e lui va avanti. Quindi io chiedo a quel grande di 11 anni, ma chi gli ha detto? Ma chi gli ha detto? È suo incarico. Lui fa, non mi ricordo, lui fa lunedì mattina, martedì sera, giovedì e venerdì mattina. E poi l'altro fa questo e poi io faccio quelli. No, 7 giorni, 2 volte al giorno. E, oh, ma chi ve lo dice? Ma nessuno, mi guardava come, ma nessuno ve lo dice, è nostra responsabilità. Ma come ricordate? E mi guardava non capendo. Ma è scritto sul calendario? No, è la nostra responsabilità. Ma qualcuno deve ricordarvelo? Mi guardava, capendo, ma da dove quale pianeta vieni tu? Non capisci, signor Marco? È la nostra responsabilità. No, nessuno deve ricordarcelo. Ma neanche fratellino? No. Ma quando fate? Ma prima di colazione e la sera? Ma prima di colazione? Ma sì, sono le galline. Cioè, devono essere curate. Ma anche quel fratellino lo fa, ma certo, questa famiglia ama i loro figli. E se un figlio dice, ma non mi piace alzarmi presto, cosa dici a lui? Cosa dici a lui? Vai a letto prima. Vai a letto prima. Amore mio, fa parte della vita. Fa parte della vita. Quella famiglia non dà ricordi. Io ero scioccato, che sono abituato a famiglie che non sanno fare. Non danno ricordi. Hanno detto, infatti, perché no? Perché dico, i nostri figli devono imparare ad essere responsabili. Vogliamo che abbiano una vita benedetta. Ed essere responsabili è importante. E si inizia quando sono 3-4 anni. Ma 6-7 anni sono già capaci a ricordare, e loro sanno che giorno è. E loro sanno che tocca a me. E quindi senza ricordi ho detto, questi fanno bene. Allora, come ha creato Dio il mondo? Come ha creato il mondo? Dio ha creato il mondo in modo che fino all'ultimo 100 anni la maggioranza delle persone lavoravano in quale campo? Fino a 100-150 anni fa, quale campo? Agricoltura, giusto? Piante, animali, quello che era, perché per avere da mangiare serviva. Allora, quando si vive vivendo dalla terra, o con campi di grano, quello che sia, verdura, o animali, o tutti e due, si può dare spazio alla carne? Si può dare spazio alla carne? E se non hai voglia e non vai fuori a curare gli animali, puoi vivere così, dando spazio alla carne? Qualcuno ha mai vissuto per la terra? No? No, non si può. Allora, non puoi dire, ma no, non voglio andare fuori, oggi fa caldo. No, ma bisogna andare fuori. No, adesso piove, mica che vado a mungere le mucche o dare da mangiare. No, ma no, sono stanco, non vado a chiudere la gabbia delle galline. No, non vai a chiudere la gabbia delle galline, domani le volpi hanno fatto festa. Cioè, se tu lavori nel mondo che Dio ha creato e se tu sei pigro, morirai di fame. Arriva l'inverno, non hai cibo, non hai legna per riscaldarti, è un disastro. Il punto è già chiaro, Dio ha creato l'uomo, il mondo, in modo di mostrare all'uomo di non dare spazio alla carne. Quindi un genitore che capisce quello, come cresce il figlio, non lasciandolo dare spazio alla carne, giusto? Ma non ho voglia, dice figlio, ascoltami, Questo bambino di 5-6 anni, ma non mi va, non ho voglia. Dice, figlio mio, quali sono parole che tu devi togliere dalla tua vita per tutta la vita? Figlio mio, non puoi dire non ho voglia. Se tu vuoi una vita benedetta, tu devi fare quello che serve, quando serve, con o senza la voglia. Non devi tener conto della tua voglia nelle scelte che fai. Perché se tu tieni conto della voglia, tu stai dando spazio alla carne. E se dai spazio alla carne, ti rovina. Allora, cos'è pigrizia? Pensate un attimo, che cos'è la pigrizia? Cos'è? Effettivamente, in modo semplice, cos'è la pigrizia? Dare spazio alla carne. Se hai voglia lo fai, se non hai voglia non lo fai. Questo è pigrizia. Di fare quello che hai voglia di fare, non fare, non, no, non voglio, non voglio. Di non fare. Allora, vi leggo alcuni brani dai proverbi sulla pigrizia. Proverbi 6:6. Va alla formica o pigro e considera le sue abitudini e diventa saggio. Le formiche quanto spesso lavorano? Sempre, costantemente, facendo ognuno il suo dovere senza mai mollare. 6:9. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai del tuo sonno? Ma non ho voglia. L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta. 13:4. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è reso piano. 18:9. Anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Se tu sei pigro, ti porta ad una brutta vita. Proverbi 24. Il pigro non ara a causa del freddo, elemosinerà, quindi al tempo della raccolta, ma non avrà nulla. No, ma fa freddo, non vado fuori oggi. Quando è il tempo della raccolta, andrai in giro cercando elemosina. Proverbi 21, 25. I desideri del pigro lo uccidono, perché le sue mani rifiutano di lavorare. Poi un brano più lungo, Proverbi 24, da 30 a 34. Sono passato presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco, dovunque crescevano le spine, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di pietre era crollato. Osservando ciò, riflettei attentamente, da quel che vidi ne ricavai una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare, così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Allora, forse un genitore, no, no, mio figlio lavorerà bene, tuo figlio sarà a curare bene il matrimonio? Tuo figlio sarà non dare spazio alla carne nel curare la vita spirituale, nel curare la moglie e i figli? Sei abituato a dare spazio alla carne? Proverbi 26:16. Il pigro si crede più saggio di 7 persone che danno risposte assennate. Il pigro non vuole, ma no, ma io questo, no, io non sono così come i genitori, no, io faccio un buon lavoro. Il pigro si vanta del lavoro che fa, quando in realtà è un disastro. Voi conoscete bene Efesini 6, 4 e 5, parlando ai padri, che comprenderebbe le madri? E voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Dio dà ai genitori questo ruolo importantissimo di allevare i figli nella via del Signore in ogni campo della vita. Tanti genitori stoltissimi che vedono i figli male, ma sì, ma crescerà, migliorerà, cioè sperano che magicamente, automaticamente, i figli matureranno. No, cosa succede? Lui cambia dove vuole dare spazio alla carne. Un bambino di 6, 8, 10 anni dà spazio alla carne in un campo. Un ragazzo di 18, 20 anni dà spazio alla carne in un altro campo. Quindi non è lo stesso campo, ma ancora di più nella carne. Di natura un figlio vive secondo la sua carne. Di natura lasciato a sé vive secondo la carne. È naturale. Tocca i genitori di trasmettere a lui le conseguenze, gli incoraggiamenti, stimoli, punizioni, tutto quello che serve per farlo cambiare via. Quanto è importante per ogni genitore in ogni campo della vita, dice, dove porterà mio figlio questo? Perché spesso non valutiamo dove porterà, ma no, che male fa, che male fa. Non ha voglia, è stanco, non gli piace. E così non insistiamo. Non pensando, ma dove porterà mio figlio? Noi stiamo formando il carattere dei nostri figli. E stiamo formando un carattere che sarà benedetto o che sarà schiavo della carne. Ho usato prima l'esempio del mangiare perché è una cosa che si riguarda tutti i giorni. Un altro campo è quello di aiutare i lavori. Casa, giardino, tutto. Qual è lo sbaglio più grande che fanno tanti genitori? È di fare loro, anziché far fare ai figli. Allora, voglio dirvi una cosa. Il metro di cosa era benessere 60 anni fa, 70 anni fa in Italia, 70 anni fa, e il metro di benessere oggi è cambiato moltissimo. Okay? Il metro di povertà anni fa e il metro oggi di povertà è molto diverso. Se avete studiato un po' la storia, che conoscete la storia, una volta si viveva proprio una vita povera, giusto? Vestiti erano quelli tramandati da figlio fratello a fratello, scarpe si metteva cartoni sotto perché non si poteva permettere altri, si divideva una gallina per 10 persone, cioè la vita era stretta. Adesso un povero ha un smartphone, adesso un povero ha una televisione flat screen a colore, cioè adesso la povertà è tutta un'altra cosa per tanti, perché tenore di vita, nello stesso modo, far aiutare un figlio è cambiato drasticamente. Come ho detto, di quella famiglia che un 6-7 anni andava regolarmente varie volte alla settimana per dare di mangiare alle galline, e facevo molto più di quello, eh. Molto più di quello. Era normale. Adesso figli 12 anni fanno quasi niente, figli 10 anni fanno quasi niente, qualche lavoretto. Ma non lavorano 2-3 ore al giorno. Perché siamo stati lavati di cervello nella società in cui viviamo. E diamo ai nostri figli grande spazio nella carne. E sono pigri e fanno quello che vogliono e i genitori li aiutano a fare così e non li preparano alla vita. E c'è quel figlio che ama studiare e studia bene, ma lo fa per chi? Lo fa per chi? Per se stesso. Perché ci sono figli che amano studiare, ma non stanno vivendo per gli altri, stanno vivendo per loro. Quindi i genitori premiano i figli ad essere egoisti. Fanno fare qualche lavoretto se hanno voglia. E se non hanno voglia, li ritirano. E non sanno amare i loro figli. Ho menzionato le galline di quella famiglia. È buono per i figli dire, le galline, quella famiglia come pensa, la famiglia che apprezziamo molto, tu sai di chi sto parlando, loro dicono ai figli, figli, chi mangia le uova di queste galline? Noi tutti, giusto? Quindi sono di tutti, non sono di uno di voi, sono della famiglia. Quindi siamo tutti partecipanti, io e papà, o la mamma e io, noi facciamo lavori che voi non potete fare. Quindi voi tutti dovete curare le galline, non un treenni, eh? Ma 6 anni può dare da mangiare, un 6 anni assolutamente, regolarmente, e impara responsabilità, e impara a fare per gli altri, perché sta aiutando la famiglia. Quanto è importante questo. Quindi, quando prendete decisioni per conto vostro e quando decidete cosa fare con i figli, è importante pensare a lunga scadenza. Vorrei menzionare un altro aspetto di preparare bene i figli per la vita, ed è quello che serve a ogni adulto. Questo è avere una vita facendo tutto con ordine. Come ha creato Dio il mondo? Con o senza ordine? Io potrei in meno di un minuto dirti a che minuto si alza il sole domani mattina. Basta guardare una tabella. Io potrei dirvi, dammi qualche minuto per cercare le bustine di semi, quanti giorni servono per mais, per piselli, per fagioli, per pomodori, da quando li pianto a quando sono pronti. Perché è scritto sulla bustina. Dio fa tutto in modo molto ordinato. Ok? E questo è importantissimo. Allora, tutto è fatto così. Se tu non hai una vita ordinata, con autodisciplina, tu hai bisogno di dire io devo andare a letto a quell'ora perché mi servono tot ore di dormire. Quindi, anche se sono impegnato, no, smetto per andare a letto perché devo alzarmi. Perché io devo avere tempo col Signore, devo preparare colazione per la famiglia, fare i miei lavori. Quindi io vado a letto se voglia o voglio o non ho voglia. Mi alzo se ho voglia, se non ho voglia. Dio ha creato il mondo con ordine. Per esempio, ultimamente sono in contatto con vari giovani, in vari posti, non solo qui, ma lontano, che mi contattano. Sapete cosa dicono quasi tutti, una lotta loro? Sprecare tempo. Sprecare tempo. E dico, senti, tu sei cresciuto in una famiglia con ordine? Bisogna avere i pasti ad un orario fisso. Perché non si fa pasti in orario fisso? Mancanza di autodisciplina. Ma sì, dovrei, sì, ma far poco, fra poco. Questo è disastroso. È importante avere, perché tutta la famiglia giri intorno ai pasti. E Dio ha creato che io so a che ora alzo il sole e che va, a che ora tramonta. Ed è importante avere una vita ordinata. Aiuta tanto ad avere pace e ordine. Ognuno sa come funziona tutto. Io aggiungerei, è buono avere un menu per la settimana dove si è pensato cosa sarebbe equilibrato, la spesa giusta, così si ordina. E così è ordinata. Perché se no, cosa facciamo? Non ho voglia di cucinare oggi. Butto insieme qualcosa. Sto dando, non è il cibo il problema è la carne. Stai dando spazio alla carne. Se hai voglia, fai un bel pasto. Se non hai voglia, butti insieme qualcosa. Questo è dare spazio alla carne. Bisogna dire no. Non dipende da se ho voglia o se non ho voglia. Lo faccio perché è importante fare la cosa giusta. Non voglio dare spazio alla mia carne. È importante avere una famiglia, una vita ordinata, nuova famiglia, una vita ordinata. Che giorno si fa la spesa? Quando si fa bucato? A che ora si mangia? Ordinate, rende la casa liscia. Perché il problema è questo. Se non ho questa autodisciplina, arriva tempo che dovrei aiutare qualcuno, ma non posso. Perché devo fare il bucato, che non ci sono vestiti. Devo fare qualcosa perché non hai fatto, ma ormai devo fare. Ed io non riesco a vivere amando il mio prossimo, perché ho sprecato tempo dando spazio alla mia carne. Quando io non ho autodisciplina, ho molto meno a dare per aiutare gli altri. Ed è molto egoista, non è amare. Come ho detto ultimamente, sto arrivando a sentire tanti giovani adulti, sia maschi che femmine, che mi dicono che hanno grossi problemi a gestire bene il loro tempo. Tutti hanno finito la scuola, ok? Perché alla scuola è più facile gestire il tempo, perché è tutto programmato. Hai questo devo fare, questo devo leggere, quello. È facile gestire il tempo a scuola. Quando finisce la scuola è molto più difficile. Molto più difficile. E tutti ammettono che questo sta creando problemi spirituali per loro. Per forza stanno dando spazio alla carne, per forza loro possono leggere la Bibbia quanto vogliono, ma se danno spazio alla carne, certo non hanno un buon cammino con Cristo. E i vari sono abbastanza disperati. E quindi io voglio incoraggiare chi ha figli a casa di aiutare i figli mentre sono piccoli ad imparare ad avere autodisciplina. Come si insegna autodisciplina? Come si insegna questo? Si inizia con disciplina all'esterno, che poi diventa così naturale che il figlio comincia ad averlo all'interno. Quindi un figlio non vuole mangiare qualcosa, tu insegni, è la realtà, figlio mio, e lui mangia e comincia ad abituarsi e non fa più storia. C'è un lavoro da fare, ma sono stanco. No, è da fare. Poi man mano comincia ad avere i traguardi e comincia ad avere autodisciplina e lui cresce in avere autodisciplina perché tu hai dato una disciplina esterna, impara a sottomettersi alla disciplina esterna e poi comincia ad avere autodisciplina interna. Ma se tu sei grande e riconosci, sai Marco, io sono grande, ho 20 anni, 30 anni, 40 anni, 60 anni e ancora manco autodisciplina, ravvediti, riconosci questo come peccato e cambiare, e cambia. Grazie a Dio, in Gesù Cristo possiamo ravvederci e dopo una vita possiamo cambiare il carattere. È una cosa che ho visto più volte che è incredibile. Ho visto persone, diciamo questo, oltre 70 anni cambiare il carattere. Oltre a 70 anni. Persone anziane, cambiare carattere quando riconoscono peccati e cambiano direzione. Certo, sarebbe stato molto meglio cambiare 50 anni prima, però al punto che tu sei, valuti onestamente con umiltà come sta andando nella mia vita e se hai la responsabilità di altri, cosa sto trasmettendo. E voglio essere un popolo, Dio volendo, che non dà spazio alla carne. Che abbiamo grande autodisciplina perché lì c'è libertà. Lì c'è libertà. Mi ricordo una volta ho fatto un corso sulla famiglia, questo sarà 20 anni fa, e ho parlato di avere autodisciplina nelle spese. Ho detto valuti le spese che avrai quest'anno. Ok, quest'anno devo comprare gomme. Fra 7 mesi devo pagare 600 euro di assicurazione o questo o quello, va bene. Poi fai un calcolo quanti soldi devi mettere via ogni mese per avere quei soldi. Fai tu il calcolo, ok, oh, devo mettere via 120 euro al mese per quelle spese. Bene, fai quello, ok. E c'era un uomo che ha detto, io non voglio essere schiavo che ogni mese devo mettere via se non me lo voglia. Ho detto, scusami, schiavo di chi? Scusa, sei tu che fai il tuo bilancio. Tu vuoi guidare la macchina? Sì. Puoi guidare se le gomme non hanno più batti. Scopo. No, allora vorrai cambiare. Puoi guidare se non hai assicurazione senza rischiare? No, allora vorrai quei soldi e così via per altre spese. Non è schiavitù. Intelligenza ti libera. In modo che quando arriva tu hai i soldi e quello che avanza è meno di prima perché ci sono vere spese, ma quello che rimane puoi spendere come vuoi. Non è schiavitù, ma vedete il cuore dell'uomo che non vuole sottoporsi alla la carne, non vuole sottoporsi a disciplina. La sottezza della carne, non diamo spazio alla nostra carne e non lasciamo che i figli diano spazio alla loro carne. Quindi voglio incoraggiarci a valutare. Ogni decisione ci porta più vicini a Dio o più lontani. E molto spesso non pensiamo. Facciamo, ma che male fa? Perché è più facile. Dovremmo valutare ogni decisione di noi stessi e di come cresciamo i nostri figli. perché non c'è nulla di paragonabile a camminare con Cristo, dicendo no alla carne. Cosa dice Gesù per quanto riguarda la carne? In Marco 8. Se uno vuole venire dietro a me, cosa dice? Dà spazio alla sua carne? No, cosa dice? Rinnega se stesso. Rinnega se stesso, prende la sua croce e mi segue. Ma non è brutto rinnegare te stesso, vuol dire avere più di Cristo. O che possiamo vedere il valore di Cristo. Preghiamo. Padre, Padre, è incredibile che noi possiamo avere Cristo. Perché Cristo è santo. E noi siamo nati e cresciuti nel nostro peccato. Però per mezzo della tua grazia possiamo avere Cristo. Però dobbiamo volerlo al punto di rinnegare noi stessi. Che vuol dire dire no continuamente alla carne. Dobbiamo portare la nostra croce, crocifissare, si potrebbe dire, la nostra carne e seguire Gesù in tutto. Ma non è brutto. Non è schiavitù. No, il peccato è schiavitù. Il Figlio ci fa liberi, veramente liberi. Aiutaci a vedere il grande, infinito valore di Gesù Cristo, che solo Gesù Cristo ci dà la vera gioia e la pace. Aiutaci a vedere il nostro peccato anziché auto-ingannarci. Aiutaci a riconoscere dove diamo spazio alla carne per avvederci. E poi per noi tutti che abbiamo figli da crescere, aiutaci a valutare veramente con umiltà e cuori aperti il modo che stiamo allevando i nostri figli. È facile non pensare, è facile lasciare spazio alla carne, ma porta conseguenze che non vorremmo. Aiutaci ad avere occhi aperti, a vedere. Aiutaci a vedere, a ravvederci dove è necessario e a cambiare direzioni. E grazie che abbiamo lo Spirito Santo. Oh, grazie, Padre. Ti chiedo questo per il nostro vero bene, il bene dei nostri figli e per la tua gloria. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.